Grazie, professoressa.
Grazie professoressa, veramente per questa relazione, anche la dottoressa Rivoire, queste due relazioni, no, ma non è diplomatica, in realtà ci avete permesso anche di sperimentare un pochino uno stile leggermente diverso, insomma, che normalmente abbiamo un solo relatore, ma in questa forma, devo dire, la lezione è stata di impatto, quindi ringraziamo voi, insomma, per averci dato questa possibilità anche dal punto di vista didattico di sperimentare. E Stefano, forse vuoi aggiungere qualcosa?
Ma io anch'io volevo unirmi ai ringraziamenti nei confronti della professoressa di Rindina e della dottoressa Rivoiro. Volevo magari, visto che adesso passeremo alle domande, anticiparne magari una riflessione che è anche però una domanda, nel senso che lavorando da tanti anni nella pubblica amministrazione, ho la sensazione che spesso, quando si parla di anticorruzione, si ponga l'enfasi, sul costo, no? Dei servizi che si devono acquisire. In generale, ma ancora di più in questo caso, nel caso della sanità, penso alle gare, ad esempio, credo invece che, oltre che al costo, o per meglio dire, il costo vada sempre valutato in relazione alla qualità della prestazione che si vuole garantire, ma anche in relazione al numero di servizi. Mi spiego. Nel libro, a un certo punto, un esperto, non ricordo il nome, a seguito del dibattito che si apre sul New England Journal of Medicine, no, in cui ci sono tre articoli di Sarah Rosenbaum, che solleva problemi reali, cioè che certe ricerche non si possono fare se non ci sono finanziamenti, che in ogni caso il rapporto con l'industria è inevitabile e per certi versi anche utile, può fornire anche diverse opportunità. E poi più avanti voi parlate di come ci sia un eccesso di studi, no? Per cui qualcuno a un certo punto dice: ci servono meno studi, ma studi però più seri, più verificabili, fatti in una maniera più rigorosa, perché abbiamo avuto anche casi appunto di personaggi che sono giunti a grande notorietà con studi che poi si è dimostrato essere completamente taroccati, se mi passate il termine. Ecco, e quindi mi domando, oltre che forse abbiamo bisogno di concentrare le risorse anche spendendo molto, quindi mettendo il costo, diciamo, non come fattore preminente, ma appunto agire nella scelta dei campi, degli studi, nelle modalità con cui devono essere fatti questi studi. Perché, appunto, come dite voi, più che affidandosi a parametri asettici, che in un campo come quello sanitario trovo veramente difficile, tenendo conto che, come spiegava anche la dottoressa Rivoiro, il conflitto di interessi è una condizione ed è legata appunto alla pluralità di relazioni, al fatto che alcuni hanno scarsità di informazioni e necessitano di interagire con altri, il rapporto di agenzia, voi dite, ci sono fattori esogeni, endogeni, insomma, più che a indicatori validi per tutte le situazioni, forse vale veramente la pena, come diceva la professoressa Dirindin, di affidarsi alle buone pratiche, cioè a replicare quelle procedure che sembrano dare buoni risultati. Ecco, io vi lascerei alle domande con questa riflessione che credo condivisa, ma che magari vi può dare il pretesto per poter fare alcuni casi veramente interessanti che sono riportati nel libro, casi reali accaduti. Ecco, un'ultima cosa, se posso permettermi. Il dibattito, diceva la professoressa Dirindin, è spesso anglosassone, no? Spesso citiamo studi americani o inglesi, al limite europei, ecco. Come pensate che il tema sia percepito nel resto del mondo, della comunità scientifica del resto del mondo che magari si trova a operare in paesi che non consentono? Penso a tutto il dibattito che c'è stato sulla Cina, le informazioni sul virus, ecco. Ebbene, a questo punto che i criteri siano condivisi tra quei paesi che garantiscono determinati standard di libertà scientifica, o possiamo in qualche modo agire a livello globale, secondo voi, su questo tema? Ecco, grazie.
Grazie Stefano. Dunque, per quanto riguarda la sezione relativa agli interventi, siccome Stefano ha già posto delle domande, diciamo, lo inserisco come primo interveniente. E noi abitualmente facciamo diciamo, un giro di tre interventi con domande, in modo da permettere anche delle risposte sintetiche quando magari alcuni interventi si toccano. In questo caso abbiamo tre domande già prenotate, quindi andrei solo con la prima, lasciando eventualmente dopo le altre, perché vorrei commentare io leggermente un aspetto, ecco, l'aspetto che avevi toccato e che veramente ci aiuta molto. Innanzitutto il fatto che sia stata toccata, evidenziata bene quella sottotraccia dell'etica che abbiamo cercato di raccontare in questa seconda parte del corso, cioè un nuovo modo possibile per le persone di fare le cose, di stare dentro ai comportamenti pubblici. Questo è fondamentale e anche, avete anche evidenziato quasi in continuità con la lezione precedente, che si è concentrata sul sì. Ecco, abbiamo potuto oggi vedere, diciamo, evidenziate meglio anche le questioni del no, di come ci si possa, sempre con lo stesso approccio, perché alla fine parliamo di comportamenti di coscienza. Ecco, quindi c'è una coscienza nel dire di sì, c'è anche quella nel dire di no. Fanno parte della stessa persona, della stessa esperienza di vita. Quindi, sicuramente, come dicevo anche all'inizio, le due lezioni sono molto ben concatenate ed esprimono bene questa cosa che ci premeva, insomma, questo nuovo mondo di rapportarsi da parte delle persone. E un'ultima cosa, la professoressa Dirindin ha citato la questione della fiducia, credo che dottoressa Di sia concorde. La questione della fiducia, perché è attraverso la fiducia che il cittadino si rapporta sia con chi gli propone un trattamento sanitario, un farmaceutico, quanto con l'autorità che è chiamata a garantire, perché quando si parla di salute è normale aspettarsi da parte delle persone che ci sia un controllo, che ci siano delle persone che rendono conto, anche terze rispetto a chi propone il farmaco, per esempio. Quindi la questione della fiducia è fondamentale e evidenziare alcune cose, sottolineare la differenza fra esperto e scienziato, cioè fra persona che ha fatto pratica, studioso che ha fatto pratica di qualcosa, invece chi invece è impegnato nella ricerca e mette in discussione, dovrebbe mettere in discussione i risultati dei suoi studi, sembra fondamentale, molto importante in questo periodo in cui effettivamente tendiamo a confondere le due figure. E poi, appunto, quello che ne va di mezzo è sempre naturalmente la fiducia dei cittadini, sicuramente nei confronti dei medici e di chi produce i farmaci, ma soprattutto nei confronti del potere pubblico. Questa è una cosa che ci interessa particolarmente. E chiudo qui perché veramente ho evidenziato veramente tante cose, ma cioè, questa lezione ci aiuta molto, quindi andrei comunque dritto al primo intervento di Marica, lasciando gli altri due dopo, perdonatemi, ma anche Stefano ha fatto delle domande interessanti. Quindi prego Marica.
Sì, ringrazio innanzitutto. Su qualche cosa torno come riflessione ulteriore di quello che è stato detto sia da Stefano che da Luca e premetto perché. Sono di formazione una filosofa, sposata a un anestesista rianimatore, che ha una figlia che in questo momento sta preparando un esame di sociologia su povertà e salute. Quindi diciamo che, come dire, per svariati motivi. E ho fatto l'autorità sanitaria locale, avendo fatto per 5 anni il sindaco nella mia città, quindi anche sul discorso della tutela, come dire, c'è un discorso pubblico e politico importante. Allora, vado a spot. La prima cosa che mi è venuta in mente è stato lo scandalo Vioxx del 2004, 4, uno dei farmaci che è stato più utilizzato e sulla base anche di quello scandalo, di quel farmaco, sono state riviste alcune modalità degli studi di emissione sulla lunga durata dell'assimilazione del farmaco, che non c'erano stati. Il Vioxx è un antinfiammatorio, per intenderci, che è stato, come dire, diffuso ad ampie mani dai medici di base e che però sul lungo periodo dava aumento di ictus e di infarto cardiocircolatorio dopo 18 mesi dall'assunzione. Gli studi erano stati molto più brevi e questa, come dire, era proprio la prima cosa che mi è venuta in mente. Due cose. Uno, il discorso pubblico. Il discorso pubblico credo che sia, e lo dico in particolar modo in Italia, problematico anche perché noi abbiamo una brutta informazione scientifica e tendenzialmente una informazione medica da diffondere al pubblico non fatta, secondo me, benissimo, e che tende molto spesso a, come dire, confondere i cittadini che sono, in questo caso specifico del Covid, evidentemente impauriti, e questo è sicuramente un dato di fatto, ma che in genere, come dire, hanno anche, come dire, scarse competenze scientifiche per riuscire a comprendere come vengono svolte alcune volte, come dire, le ricerche, e quindi diventa complesso, veramente complesso, scegliere. Ed è su questo che secondo me si potrebbe fondare una parte della fiducia. Dico a Luca una cosa, proprio perché sono moglie di un rianimatore. Purtroppo la ricerca in medicina è una ricerca complessa. Mio marito dice: a volte il medico ricercatore non vede mai un paziente. E il grosso problema della ricerca medica è lavorare col paziente. Perché io posso essere bravissimo in laboratorio, ma poi, come dire, ognuno ha una risposta differenziata, perché questo è il dato di fatto della medicina, non è una scienza esatta. Ci siamo illusi di creare, come dire, di pensare la medicina come esente dall'errore umano, non un errore voluto evidentemente, ma un errore che c'è. Terza cosa, il conflitto politico, che è molto presente in Italia. Vero, il conflitto di interessi a volte in Italia è politico, lo sappiamo come avvengono le nomine negli ospedali, purtroppo è brutto dirselo, questo a volte mi sembra, come dire, un tema pesante, perché è vero che c'è la farmacia, però come diceva prima Stefano, quando si mettono a bando alcuni dispositivi tecnologici che in medicina sono importanti, non posso andare al massimo risparmio. Se devo acquistare una macchina per l'ECMO, l'extracorporea, non posso pensare di non andare sul migliore strumento possibile. Lo dico anche perché la sorella di un amico si è salvata dal Covid a meno di 40 anni grazie a un ECMO, quindi, come dire, che però non c'era nella sua regione, l'hanno dovuta trasportare, come dire, in elicottero altrove. Però a volte, come dire, il conflitto è quasi più politico. L'ultima cosa sull'etica, e qua entra la filosofa, mi viene in mente un filosofo un po' dimenticato, che però era un medico, uno psichiatra, che era Jaspers, che su medicina e tecnica ha scritto cose splendide, che è stato uno di quelli capaci di dire no, perché è stato capace di dire no, e di non fare sperimentazione sui malati quando si apriva la prateria nazista, sostanzialmente, della sperimentazione indiretta. Erano soltanto dei flash, mi rendo conto, però ci tenevo un pochino l'ultimo, scusate, il conflitto salute-lavoro. Perché se devo parlare di tutela della salute, l'abbiamo vissuto più in grande, ma come per l'alimentazione mi viene da dire, questo l'ho vissuto io poi come autorità sanitaria locale, e quando bisogna dare delle imposizioni per la tutela della salute pubblica, che hanno, come dire, delle ricadute sul lavoro. E lì il conflitto, e lo sappiamo, vediamo Taranto, ok? Taranto è il nostro scandalo, è il conflitto forse più grande.
Grazie Marica. Sul dire no, Dossetti ci ha scritto un articolo, poi non accettato, ma era relativo esattamente al modo di coscienza nei confronti degli abusi dell'autorità, si riferiva proprio ai nazisti, insomma, quello che hanno fatto, assolutamente. Siamo pienamente in onda. Prego le relatrici di procedere ai primi commenti.